Mi veniva in mente in questa pausa il terzo capolavoro di Darwin, l'espressione delle emozioni nell'uomo e negli animali, ma vi rendete conto? Abbiamo lavorato molto su questo in passato. Allora, veniamo al libro di Arezou, che è sostanzialmente dalla geopolitica all'intelligenza artificiale, è una grande cronaca, giustamente, intelligentemente, perché non può essere una storia. Sia perché ancora non lo è, sia perché forse non lo sarà mai. Noi abbiamo, come dire, l'anno scorso, vi ricordate, affrontato il tema della storia, in tutti i suoi limiti, con tutte le sue. E forse adesso siamo arrivati a un punto in cui non c'è più nessuna storia da raccontare. Il nostro tempo non si configura come una storia, ma, come ha capito bene Arezou, come una cronaca, con una serie di numerosissime, infinite biografie. Vi dico, a un certo punto diventa anche noioso, io non voglio sapere questi signori qui, ma questi signori qui sono i miei contemporanei. Quindi da Humboldt, da Shannon a Newman, una nuova vicenda di uomini di saperi universali diversi. Una sterminata cronaca, una sterminata biografia, storie di vita quotidiana, di individui senza storia, abissalmente lontani dai quattro di Jena da cui siamo partiti, gente senza patria, direbbe quella malalingua di Heidegger, no? Gente senza patria, cinesi che non sono cinesi o che non sono più cinesi, tutti o molti innamorati delle mille luci di New York. E ha reso la storia dell'intelligenza artificiale come qualcosa che non si può tradurre in una storia. Ecco, io ho scelto alcune pagine che vi leggerò, ma adesso comincio con la prima, forse ci fermiamo lì, vediamo un po', che è a pagina 14, no, pagina 11, cioè la prima parte del libro, la premessa. E attenzione perché ogni parola qui ha un peso e la persona è, come dire, ironicamente ambigua, lo sa, è troppo intelligente per credere davvero quello che dice. Ma nello stesso tempo sa di doverlo dire. Dice: l'intelligenza artificiale è l'invenzione definitiva dell'umanità. Lui che parla, è lui che scimmiotta gli cretini che dicono così. Io penso che ci sia un'ironia profonda, però c'è anche della verità. Quale verità? Che l'intelligenza è l'invenzione definitiva, nel senso che saltiamo tutti per aria. La sua comparsa, la scena evoca il rischio dell'estinzione del suo creatore. La sua illusione è una forma di intelligenza generale superiore che compirà il destino dell'umanità perché porterà al suo superamento. Superamento? Superamento o annientamento? Gioca ambiguamente, lui pensa all'annientamento in realtà. Queste grandi formule, ormai vedete queste grandi formule, queste chiacchierate che si sentono in giro, queste grandi formule ormai pervadono il nostro discorso pubblico sulla tecnologia, in un mondo dove le questioni dell'intelligenza artificiale, dell'apprendimento e del ragionamento della macchina sono diventate onnipresenti, addirittura ossessive. Sono temi tutt'altro che nuovi, per le loro profonde radici filosofiche, che lui conosce molto bene, e cita Leibniz, cita l'hegelismo di Parigi, Sartre, Merleau-Ponty. Sono temi trattati anche noi per le loro profonde radici filosofiche, per i pionieri che in vari ambiti li hanno alimentati nel Novecento, eppure qualcosa di significativo è già accaduto. Una parola dopo l'altra, siamo giunti a questo secolo e alla sua accelerazione. Anche lui ha fatto i conti con una ripresa della nostra storia. Vivere in un immaginario di esagerazioni e di iperboli è inevitabile, che noi siamo costretti a vivere in mezzo a queste iperboli, a queste esagerazioni. L'intelligenza artificiale come l'ultimo destino dell'umanità, come la realizzazione dell'uomo nuovo addirittura. Quando ci accostiamo a un tema di cui tutti intuiamo l'importanza, di cui scorgiamo il successo commerciale, badate, ma che abbiamo difficoltà a definire con precisione. Se c'è difficoltà lui, figuriamoci io. Un curioso paradosso. Il nostro oggetto è un calcolo che pare fondato soprattutto sulla chiarezza, sulla struttura binaria dell'informazione e della sua trasmissione. Eppure avanziamo a tentoni nell'incertezza. Così siamo spettatori di connessioni di cui non cogliamo pienamente il significato, ospiti di uno strano palazzo della memoria. Bello, questo è molto bello. Ospiti di uno strano palazzo della memoria, perché è un palazzo della memoria, per tutte le cose che abbiamo detto sin qui, no, oggi. È la nostra memoria, è la memoria del computer, no, come si dice. Questa storia della memoria è cominciata con la scrittura, anzi con un episodio fondamentale, con i magistrati di Atene che chiedono di trascrivere i poemi di Omero o di chi per lui. Da quel momento in poi la memoria è diventata un'altra cosa, è diventato un palazzo incantato, non è più qualcosa di immediato, di musicale, diciamo così. Ma cosa vuol dire tutto ciò? E quali sono le sue implicazioni per un mondo radicalmente diviso, segnato dalle tensioni della guerra tecnologica tra Stati Uniti e Cina, che coinvolgono anche le infrastrutture e gli usi dell'intelligenza artificiale, esattamente così, con conseguenti rischi per la sicurezza nazionale? Nel mentre ciò che non sappiamo definire con precisione assume una concretezza nei bilanci, negli investimenti in ricerca e in ulteriori capacità di calcolo, nelle conseguenze sulle forme, sull'organizzazione del lavoro. Le aziende lottano per nuovi mercati che i programmi aiutano ad aggredire, a consolidare, a ottimizzare, con un impegno sempre maggiore di risorse, con un rapporto sempre più complicato, un rapporto sempre più complicato tra pubblico e privato. Non esiste una storia dell'intelligenza artificiale che procede in modo omogeneo. C'è invece un intreccio di tutte le sue storie, lo spirito del capitalismo, la rivoluzione incessante della struttura economica dall'interno si manifesta in un ragazzo nato a Taiwan, che si trasferisce negli Stati Uniti a 10 anni e da uomo indossa sempre un giubbotto di pelle che cela il tatuaggio del logo della sua azienda, Nvidia. Nata nel 1993, di cui è da sempre anonimo, no, scusate, amministratore delegato e uomo immagine. Tutti lo chiamano per nome, Jensen. Quando a 50 anni suonati parla migliaia di appassionati dei videogiochi, ricorda che le finali del campionato mondiale del videogioco hanno più spettatori delle finali NBA e le commenta esaltato. Amo tutti voi, ma noi siamo più grandi di Jordan, di LeBron. A più di 60 anni, nel 2024, parla a migliaia di persone a un centro di congressi a San José, nella Silicon Valley. Un tempo da quelle parti lavorava nel fast food Denny's, mentre adesso 300.000 persone lo ascoltano in diretta e sopra di lui c'è la gigantesca immagine di un gattino circondato da grossi computer che sembrano usciti da Matrix. Abbiamo visto nel passaggio, cioè da prima queste considerazioni molto generali e molto acute, molto profonde, di questa vicenda dell'intelligenza artificiale sentita come un destino dell'umanità, sentita come un capitolo forse finale dell'umanità, ma connessa nello stesso tempo a vicende del tutt'altro, come dire, concrete, temporali, l'industria, il capitalismo, il commercio. E poi voi capite, e qui sta tutto il mio imbarazzo, ho detto abbiamo bisogno di un nuovo contratto sociale, dobbiamo creare una nuova comunità, ovviamente globale, non può più essere semplicemente locale o ridotta. Ma per fare questo abbiamo bisogno di metterci in dialogo, in connessione con le altre umanità, altre storie, altre vicende. Con un tipo così. È dura, capite? È molto dura. Questo è al tempo stesso, ne parleremo poi la prossima volta, gli ricostruiremo qualche cosa della sua vita. È un uomo ammirevole, per carità. Ha avuto una grande fortuna. Ha, come dire, scommesso su una cosa eterna dell'umanità, il gioco, l'istinto del gioco. E milioni di imbecilli hanno passato la vita a fare i giochini. Milioni di imbecilli. E lui è diventato plurimiliardario perché milioni di imbecilli, come dice qui, no? Stavano lì a vedere come si cattura il lupo cattivo. Questo uomo ne ha visti di tutti i colori. Giocava a ping pong, ha pulito i cessi, è andato all'università a 16 anni, era molto portato per l'ingegneria elettronica, la matematica la conosceva bene, ma poi ha fatto la scommessa giusta. Sua madre gli diceva, lo vedremo la prossima volta, gli diceva, ragazzo mio, ma cercati un lavoro serio. E lui il lavoro serio è stata la scommessa sui videogiochi, l'ha azzeccata. È diventato plurimiliardario, ma plurimiliardario. Ma la sua è una vicenda tra mille altre vicende, tutte analoghe. Come cazzo facciamo a collocare con gente così? Come faccio io a parlare con gente così? Ma io devo parlare con gente così? Lo so, si registra. Ogni tanto scappano. No, è un affare serio perché non possiamo immaginare di fare a meno di entrare in un'altra ottica. Cioè, evidentemente io non capisco niente, non sono in grado di stabilire una relazione reale. Però quando lui va a Taiwan, quando torna a Taiwan nel 24, mi pare, gli fanno una festa, centinaia di migliaia di persone. E ci sono tante ragazzine cinesi che cantano in inglese, naturalmente, perché cantano le canzoni americane. E lui è tutto felice perché è un appassionato di Lady Gaga. Lady Gaga. Questi sono i geni dell'umanità, come dice la televisione, un genio. Noi veniamo dai quattro di Iena, ragazzi. Ma forse è colpa nostra. Forse non capiamo niente, forse non lo so. Comunque, vi leggerò altre pagine da questo bellissimo libro, poi dopo dovremo trarre delle ulteriori riflessioni, chiamiamole conclusive, prima di passare ad una storia delle macchine. Perché, viva Dio, noi abbiamo avuto Leonardo. Va bene, allora abbiamo 25 minuti se volete, quindi si possono fare riflessioni insieme, come preferite. Volete, vi leggo un altro pochino, eh? Preferite? È un libro divertentissimo, anche se inevitabilmente ripetitivo, perché tutte queste cronache alla fine stancano un po'. Dunque, siamo arrivati alla gigantesca immagine di un gattino circondato da grossi computer che sembrano usciti da Matrix. La stessa persona che ha cominciato il suo grande disegno dai videogiochi. Dalla scommessa sulla crescita di un'enorme comunità di videogiocatori, adatta progressivamente l'infrastruttura di calcolo fornita dall'azienda per altri compiti e altre simulazioni, dalle previsioni del meteo alla biologia molecolare, dall'esplorazione dei pozzi di petrolio alla manutenzione dei pannelli solari, dalla guida autonoma alle rappresentazioni dei grattacieli. Questa è la sua scommessa. La grande trasformazione è iniziata dai videogiochi, ma per ogni mercato potranno essere realizzati prodotti e soluzioni, opere Ogni mercato potrà essere trasformato, rivoluzionato dall'interno. In questo percorso, in questa biografia, c'è una caratteristica comune agli scienziati e agli imprenditori del largo ecosistema dell'intelligenza artificiale, dell'accelerazione degli ultimi 30 anni. Quasi tutti gli attori di questa rivoluzione tecnologica sono degli immigrati. È fondamentale, è formidabile, sono degli immigrati. Pensate a quello che sta succedendo in questi giorni negli Stati Uniti, dove la stessa potenza dell'intelligenza artificiale che guida le operazioni militari, che guida ogni cosa, nello stesso tempo è reattiva verso gli immigrati. Non vuole gli immigrati, ma gli immigrati hanno fatto quel paese. E probabilmente anche noi siamo partiti dagli immigrati un po' di tempo fa. Ecco, è evidente che scommettere sui videogiochi è stata un'illuminazione. È andata bene, poteva andare male. Ci sono molte storie di persone che hanno fallito, che si sono mangiati un capitale nel giro di poche ore, di altre che hanno avuto un successo sterminato senza averlo in un certo modo meditato, diciamo così, no? Dovuto molto al caso, alle circostanze, alle co concordanze, concomitanze. Beh, lui ha scommesso sul gioco. Io prima scherzando, grossolanamente, dicevo: Madonna santa, milioni di videogiochi, milioni di cretini. Ma perché? Credete che quelli che leggevano le favole degli antichi fossero molto più intelligenti? O quelli che leggevano la letteratura della Francia meridionale, dei trovatori, dei trovieri? Credete che la letteratura sia una cosa più seria? O non sia la stessa cosa? Un gioco di racconti. Anna mi dice di no, è indignata che io dica.
Semplicemente perché le favole fanno riflettere, fanno sognare, fanno identificarsi, cioè danno uno
Sì, è
spazio
vero, è vero.
al pensiero. Il videogioco è meccanico, io non me ne intendo, però
Però
è la
bisogna.
velocità che fa
È la
vincere, bisogna
velocità. Ha
sparare veloce. Quindi quando uno riflette.
ragione, no? Direi che Anna ha le sue ragioni. Dimmi.
Granditevi, viene in mente la concezione che nel gioco era Schindler, del gruppo,
Certo.
rispetto a questo paradosso, che però secondo me rientra nel discorso che stiamo
Beh,
conducendo, nel
tutta la
senso che
letteratura è un gioco,
verificare
non
il
certo, tutta
diario.
la storia dell'uomo è nutrita di
Certo,
giochi, no?
ma in quel caso era concepito come liberazione dal lavoro, come
Sì.
studio e fatica. In questo
Sì.
caso invece un asserimento
No, è che
univoco.
in questo caso succede che le persone vengono catturate poi.
Certo.
Prego, prego.
Io
No,
posso
se
anche.
vuole essere smesso da
è
Cavatai.
meglio. Bello, bello questa riflessione, la differenza tra il videogioco e la letteratura.
Comincio dicendo che non mi sarei mai aspettato di sentirla parlare di videogiochi,
Neanche io.
onestamente, non me lo sarei mai aspettato. E, diciamo, la riflessione che volevo proporre è di questo tipo. Comunque, appunto, riprendendo un po' quello che avete detto anche voi, però i videogiochi sono tutti dei meccanismi, delle nuove realtà che si sono sviluppate in un tempo molto ristretto. Quindi, secondo me, e lo dico da persona che vorrebbe vedere uno sviluppo di un certo tipo, secondo me ci vorranno tantissimi anni per vedere degli esiti di un certo tipo.
Certo,
L'inizio delle cose, l'origine delle cose è sempre
certo. Molto
rozza.
rozza. Certo, una giusta riflessione. Poi bisogna, come dire, essere anche sinceri con se stessi. Quando io ero ragazzino, i miei professori della scuola media, non ancora di liceo, erano tutti furibondi perché noi ragazzini leggevamo i fumetti. Io leggevo una quantità sterminata di fumetti tutti i giorni. Non sono andato a male, insomma. Quindi c'è sempre come dire, una prudenza che è necessaria usare, però indubbiamente, insomma, le cose che dice ha reso, i problemi che emergono sono questi che sta dicendo lei, cioè, e quelli che diceva Anna molto bene, cioè un conto è l'efficienza, in gioco rapidissimo sono più efficiente, Un conto è il luogo in cui il piacere del raccontare è anche un'autoriflessione, anche uno specchio di sé, è anche qualcosa di più
E
della.
anche della fantasia, devi
Sì,
fare.
certo.
Mentre lì sviluppi la velocità, cioè magari degli atteggiamenti molto importanti per il tipo di lavoro che tanti giovani vanno a fare, cioè l'efficienza, la velocità,
Certo, ma il problema
cambiamento
è,
di schema.
certo, sono completamente d'accordo, ma teniamo conto del fatto che negli Stati Uniti e non soltanto lì, in Giappone, anche nella stessa Cina, dove si può, ci sono milioni e milioni e milioni di persone che fanno i giochi dell'efficienza e che sono legati ad una situazione. Ieri sera si vedeva alla televisione una cosa che non si sapeva se ridere o se piangere. Hanno creato dei video nei quali il dittatore catturato del Venezuela, rivestito non si sa come, di felpe di ditte famose, le ditte se ne sono approfittate, l'hanno messo in rete con il prezzo, eccetera, e hanno venduto milioni di copie, ma milioni, ragazzi, ma milioni di individui che hanno saputo vedere solo quello, che gli interessava solo quello, come era fatta la felpa. Di Maduro, sì. E allora, da un lato tu capisci che devi avere a che fare con questa gente qui, cosa facciamo? Anche perché questa gente qui non sta mica solo a New York, sta anche a Milano, sta anche intorno a noi. E d'altra parte è dura, con che lingua ti approccia loro? Con che lingua? Se usi la loro lingua, io ho l'impressione che sei già perduto, no? Sei già finito, non fai niente. Ma quale altra lingua? Abbiamo un'altra lingua, possiamo immaginare un'altra lingua che sia efficace, perché Omero era efficace, no? Per questo si è trasmesso, perché era forte, era potente. E noi che potenza abbiamo? Non lo so, non lo so. La sensazione è quella che dice lei, insomma. No?
Io, se posso solamente
Sì,
aggiungere una
certo no.
nota, anche il cinema negli ultimi 100 anni comunque, non, secondo la mia opinione, non è cominciato con
No,
dire,
certo.
dei grandissimi esempi, degli esempi eclatanti, però si è arrivati a Pasolini, a Tarkovsky. Ci sono voluti molti anni, diciamo, per arrivare secondo me a questo. Il primo video su YouTube di Mia Tezu, cioè Io allo zoo, non è un video di una certa intelligenza, ma oggi. Ad esempio, in Italia ci sono moltissimi youtuber, io non sono un grande esperto, però che fanno riflessioni dal luogo politico, quindi secondo me anche qui assistiamo a una.
Certo, certamente, questo è verissimo. Aggiungo un'altra cosa che mi sembra anche lei abbastanza vera. Quanti e quanti nostri giovani non hanno mai visto Fellini, non hanno mai visto Visconti, non sanno chi sono?
Io d'accordo, vado a sedermi.
Come facciamo? E d'altra parte non sanno neanche chi era Charlotte, in realtà.
Posso dire una piccolissima cosa, Carlo?
Ma figurati, certo.
Da moderato fan di Lady Gaga. Lady Gaga,
Lady
no?
Gaga è universale.
Sapete
Da gravarsi 70 anni fa niente.
chi ha No, Lady Gaga è importante. Qualche tempo fa, durante una lezione, io ho detto ai miei studenti, secondo me, ogni tanto lo dico, dovreste leggere i giornali, perché per imparare le cose sulle politiche urbane è utile che voi guardiate i giornali. Oppure ogni tanto, non so, gli dico, dobbiamo capire qualcosa sulle politiche della casa in Italia. E dico, ma per esempio in Italia Fanfani è stato importantissimo. Poi mi viene un lampo e dico, ma quanti di voi conoscono Amintore Fanfani? Pochissimi l'hanno mai sentito
Ma
nominare.
certo.
Fanfani, per chi della mia generazione, più o meno tutti sanno chi è. Forse qua dentro qualcuno non lo sa, però insomma, può darsi che più o meno tutti sanno chi è, sapevano chi era Fanfani. E una ragazza, una delle più brillanti, delle più brave, mi ha detto: ma professore, ma lei ci scoccia con questa storia? Perché poi ci trattano più male di quanto trattavano noi, professore Scola. Perché ci venite sempre a dire che dovete leggere i giornali, che dovete sapere la storia, eccetera, eccetera. Ma noi sappiamo delle altre cose. e le sappiamo in un altro modo. Allora, una parte di me diceva, vabbè, ma qual è questo modo?
Però l'esame lo prendo con me.
No, qual è questo modo?
Ci vediamo no? all'esame.
Qual è, esatto. Qual è questo modo? E io penso che per provare a praticare quello che il professore ha detto, cioè provare a costruire, anche parlando con questa persona qui, io non ho mai sentito nominare in vita mia, invece, a differenza di Lady Gaga, questo qui del libro di Arezzo, io non l'ho mai sentito nominare perché non gioco ai videogiochi. Però se vogliamo metterci su quel piano, cioè sul piano della ricostruzione di quello che tu stesso hai chiamato una nuova forma di contratto sociale globale, dobbiamo capirne di più, molto di più. Non tanto e non solo degli strumenti che i più giovani hanno usano, ma anche di come funziona la loro testa, perché secondo me la loro testa funziona in altra maniera. Io non so bene quale sia, però credo che sia così. E ripeto, è un terreno veramente minato, veramente difficile, perché mancano degli appigli di riferimento. Io non so che tipo di lavoro si possa fare in questa direzione, non ne ho veramente un'idea. Quindi la mia è semplicemente un'osservazione sulla difficoltà del tipo di percorso che il professore propone. E aggiungo una postilla che richiama un punto che era stato toccato in precedenza oggi pomeriggio. A un certo punto Carlosini ha affrontato la questione del modo in cui si differenziavano, e penso che torneremo anche a lavorarci, molto interessante, gli strumenti esosomatici e le macchine. Poi ci ha mostrato in modo magistrale che in realtà c'è una circolarità, no? Non si danno strumenti esosomatici sensati senza delle macchine che li simbolizzino, e al tempo stesso però la simbolizzazione delle macchine ha bisogno dello strumento esosomatico e quindi dei corpi e anche di quel senso comune, diciamo, di cui si parlava prima, cioè dell'esperienza comune della vita quotidiana, per cui anche l'ingegnere è un corpo umano, parla un linguaggio ordinario, cose che abbiamo anche discusso in altri casi. Però quello su cui a me piacerebbe che si tornasse ancora, magari sicuramente ci tornerà ancora il professore anche nei prossimi incontri, è se le macchine di queste macchine non facciano esattamente quello che lui ha accennato alla fine, cioè si disancorino totalmente dal senso comune, a differenza di quella macchina che per esempio era nei discorsi. E allora lì è un po' più complicata la faccenda, cioè se c'è questo disancoraggio da queste macchine, di queste macchine, dalla vita quotidiana, dal senso comune, dal corpo, eccetera, eccetera, come diavolo si fa a fare quell'operazione che Carlosini proponeva, cioè di ricostruzione di un terreno comune, laddove invece c'è una divaricazione, cioè questo tipo di macchine, le macchine di calcolo, tendono a disancorarsi totalmente dalla dimensione della vita quotidiana, del corpo e di quei discorsi che sono macchine, ma hanno questo radicamento, questo ancoraggio appunto nella vita comune, nel senso comune, nella vita quotidiana. Ecco, questo è il mio punto. E non so bene come si faccia effettivamente.
Sì, sì, sono d'accordo su quello che dici. Praticamente sull'ultimo punto, ecco, bisogna andare più avanti. Cioè, è vero che l'intelligenza artificiale crea macchine che si disancorano, diciamo così, dalla vita quotidiana ovvia, no? Però anche la producono.
Certo.
Però anche la producono. Cioè, io non sono più lo stesso soggetto culturale che ero quando lavoravo con la lettera 22 della Olivetti.
Certo.
Il computer mi ha costretto a un cambiamento, sin dove ce l'ha fatta, povero, perché io sono molto refrattario, ma non sono più lo stesso, non ragiono più nello stesso modo. Quando scrivo faccio tutt'altro. Io mi ricordo quando si lavorava col bianchetto per cancellare. Ecco, le macchine, è vero che si ignorano la vita quotidiana tradizionale, ma è anche vero che ne innescano una nuova. E quando tu dici i giovani hanno una rapidità di movimento mentale, è vero, tutto diverso dal nostro. E certo, hai perfettamente ragione, se non stabiliamo una relazione con loro al modo che per loro è efficace, noi facciamo delle prediche, non è benissimo. Però come si fa?
Non so. Posso dire una cosa? Secondo me una via che si
Che sì, che, oh, non so, che mi si pare delinea.
Che si delinea?
Sì, che si delinea forse, ma non so, è che siamo proprio al vivo delle questioni qua. Cioè, siamo anche a cosa stiamo facendo noi.
Certo.
Pensavo, allora, questo ultimo punto che richiamava Gabriele, anche per me è cruciale, no? Poi la questione del come fare è tutta aperta, è quello che stiamo domandando da 10 anni, ma comunque è la...
Non c'è molta speranza.
No, no, non è vero, no, non sono certissima, a parte le battute, non sono certissima, ti stanno facendo, stanno succedendo delle cose, magari modesti, però vedo, la questione dello sgancio, allora, fini, se ho capito bene Carlo, tu hai fatto un lavoro pazzesco oggi, cioè, grazie. Quindi sei partito dalla relazione segnica di Peirce, poi hai mostrato come dentro la relazione segnica operi la struttura della, come dire, della memoria incarnata, dell'anonimato amnesico, insomma, no?
Sì, sì.
Il riconoscimento, sì, del corpo, sì, in azione, sì. Ok? L'icona. Hai poi richiamato il secondo momento, la seconda figura, cioè quella appunto dello strumento esosomatico, dell'indice, e qui l'hai chiamato strumento esosomatico per la prima volta, questo momento, cioè l'indice come strumento esosomatico. Era chiaro, però l'hai detto chiaramente soltanto adesso, esplicitamente solo adesso. E poi hai tirato fuori questa cosa, tirato fuori, poi vabbè, è un cappello del mago strano, perché si potrebbe sondare in tanti luoghi dei lavori di questi anni in cui tuoi e di Macri, in cui la faccenda già ribolliva. Il terzo momento, quello cioè della regola d'uso, quello del simbolo, ma insomma dell'habitus di risposta, della risposta come automatos, come automa, come macchina. Vabbè, tra parentesi, sarebbe interessante per chi ha voglia di studiare andare a vedere cosa diceva circa 2009, 2008, quindi insomma un po' meno di 20 anni fa, quante, 15 anni fa circa, Fini nell'uomo, la macchina, l'automa. Lì c'è un ponte da fare, ok? Però poi hai detto, come ricordava Gabriele, sì, ecco, però le nostre macchine, cioè le macchine sono la modalità di risposta, cioè ciò che si muove da sé, sono l'etica, insomma, no? La regola comportamentale, hanno la caratteristica di tendere a sganciarsi o a sganciarsi dall'icona, scusatemi, dall'indice che li ha istituiti, dagli strumenti, che cioè dal linguaggio, ad esempio, no? Dai discorsi mediante i quali si sono istituite queste macchine, eccetera, eccetera. E quindi anche esempio da ciò che quelli che chiamiamo i giovani sanno di nuovo. Non sanno, perché è la nostra storia, è il nostro linguaggio, mettiamola così, no? Che ha lo strumento della costruzione, lo strumento ultimo della costruzione di queste regole comportamentali. Questo signore è uno della nostra generazione, insomma, no? Cioè, i videogiochi ha iniziato a giocare compulsivamente la nostra generazione, non quella precedente. Bene. Allora, adesso tu dici, sì, ma si sganciano, Gabriele dice come si fa a pensare, no, che invece ci sia altro che la regola del gioco, cioè la macchina, insomma, abbia prodotto da sé altre forme, ad esempio altri strumenti, altri linguaggi, altre conoscenze, altre competenze, lo studente, la studentessa che dicono, ma noi sappiamo e sappiamo fare altre cose che lei non sa fare, hanno altri racconti, altri discorsi, no? Noi continuiamo a insistere su questa differenza, ma questa insistenza sulla differenza, ecco la via, è errata, cioè, così come, secondo me, quello che tu hai fatto è stato mostrare come tutto quello che stiamo dicendo descriva figure di quella medesimezza, di quella medesimezza simultanea che è la relazione segnica, giusto? Siamo partiti da là? E quello che abbiamo detto noi continuamente, poi le diciamo ma non riusciamo a portarci all'altezza del fare, insomma, di quel dire, è che partiamo dai tre momenti, le tre figure della relazione segnica, non sono tre momenti,
le tre figure della relazione semica sono simultanee. Allora, e tu hai detto prima, c'è reciprocità, cioè la macchina, niente macchina senza lo strumento, insomma, niente regola d'uso senza lo strumento da usare, niente strumento da usare senza una sua regola d'uso. Questa simultaneità a due, tu prima hai evocato, giusto? O questa circolarità. Allora, secondo me, il pensiero della simultaneità, cioè la pratica della simultaneità è il fondo, insomma, no? Un'etica della simultaneità, mettiamola così, è il fondo che, o la via che lì si apre. Io non so dirti come, no? Quindi adesso che si fa? Però sto dicendo che smettere di pensare la sequenza, no? In momenti distinti, 1, 2, 3, anch'io negli appunti ho scritto 1, 2, 3, no? Appunto, icona, indice, simbolo, ci siamo, allora c'è il corpo senza intento, poi ci sono gli strumenti, poi c'è, ma non va così, non è così, ma per se l'ha sempre detto, non è così che va pensata la relazione semica, no? Certo. Quella benedetta simultaneità è all'opera, e allora la macchina, queste nuove macchine che si sganciano ma poi tornano, ma costruiscono nuovi strumenti, diceva Assini poco fa, no? Rispondevi a Gabriele così, ecco, forse configurano una possibilità di portare all'altezza di una etica, etica politica, etica della conoscenza, a questa altezza quello che noi abbiamo ereditato, diciamo così, come la visione della relazione semica persiana, cioè un pensiero della simultaneità. D'altra parte, quando parli di velocità, no, si bruciano i tempi, velocità, non è che, cioè, quei 20 secondi non esistono in realtà, sono una quantificazione a posteriori, 20 secondi non sono un'esperienza, quei 20 secondi non sono un'esperienza temporale, cosa vuol dire? Non so come dire, capite? Nel vissuto, e tu devi decidere se quello è un obiettivo o no, non è un tempo quello, capite? È una qualità, non è una quantità di tempo, nel vissuto è una qualità, è l'urgenza della decisione è eterno, è senza tempo, non scorre, è boom, è già il preavviso di una simultaneità. Allora, tra i discorsi e le cose che sanno gli studenti, e le sanno soltanto perché appunto sono, come dire, nella forgiati dalla nuova regola, dalla nuova macchina, la quale, come noi, la quale però, abbiamo detto, non c'è senza i suoi strumenti, che ne ha detto mille volte, l'intelligenza artificiale c'è soltanto perché è nutrita dei nostri testi, dei nostri discorsi, eccetera, eccetera. Ora, quella stessa macchina, quella stessa regola d'uso, sembra, o forse lo fa proprio, no? A noi appare, ma ci appare perché li mettiamo in fila, se c'è la regola d'uso, di conseguenza, no, in antecedenza c'è il discorso che l'ha costruita, no? E invece viceversa, la successione è la regola d'uso, ma appunto allora la regola d'uso è una conseguenza di quel discorso, di quel tipo di discorsi. Quindi la cultura dei ragazzi che ti dicono noi sappiamo altre cose è una conseguenza della nostra, le abbiamo fatti noi. Questa è la visione storicistica o una visione della storia, appunto del racconto, della continuità, e cioè della relazione semica, che contraddice la simultaneità di cui stavamo parlando prima. Quindi, come si pensa quella simultaneità? Forse noi la facciamo già, non so dire, non abbiamo, c'è un salto da fare che ci deve sganciare dall'ossessione della sequenzialità. Proprio quella macchina che ha portato, diciamo così, alla sua massima efficientizzazione, la sequenzialità algoritmica, va bene? Si sta rivelando invece il supporto di esperienze di simultaneità o di simultaneismo, come dicevamo tanti anni fa, di simultaneità, di simultaneismo che fanno saltare la conseguenzialità dei discorsi, del rapporto tra strumento e regola, e che in qualche modo avallano quello che tu stesso hai appena detto, risposta Gabriele, cioè, ma simultaneamente però mi costituiscono un nuovo discorso. La regola mi dà il discorso mi dà la regola. Quello che dicono i ragazzi che sanno fare d'altro, costruisce simultaneamente il mio discorso, decide della mia docenza, così come la mia docenza decide di quello che loro sanno o non sanno, e viceversa, simultaneamente. Transdisciplinarità noi la chiamavamo, no? Sì, forse sì. Anche trans, cioè simultaneità, il trans è simultaneo,
Ti ricordo
non è successivo, sequenziale.
Che noi abbiamo cominciato questo percorso con i tre triangoli.
Appunto, esatto.
Quello nero, quello rosso e quello bianco. Tre,
esatto.
Dicendo che sono un circolo. Non siamo ancora all'altezza forse di quel pensiero. È possibile.
Forse non è che pensiamo di doverlo pensare quel pensiero ancora in un incubo sequenziale.
Sono i nostri incubi.
Però.
Vabbè ragazzi, sono le 6:30.
Va bene. Grazie. Ti arrivano saluti e ringraziamenti da casa.
Grazie, grazie mille. Adesso vado un po' di sopra perché sono stanco.